Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio.
Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, è giunta l'ora del supremo addio. Il Maestro sale al Padre, lo ha detto. Ci va a preparare un posto, lui sale al Padre, saluta i suoi discepoli e lo vedono sparire tra le nubi del cielo. È un mistero questo dell'ascensione di grandissima gioia. Da un lato, e infatti gli apostoli, dice il Vangelo di San Luca, tornarono a Gerusalemme con grande gioia, pieni di felicità, e però dall'altro di mestizia, perché implica l'addio. Non c'è più la presenza del Maestro. È vero che erano stati abituati a questa separazione in un modo brutale 40 giorni prima, quando avevano pensato che tutto era perduto. Tutto era perduto, quindi loro, il loro maestro, già l'avevano perso. E poi però è risorto il Signore, ha vinto la loro incredulità con segni incredibili, rimanendo insieme a loro per 40 giorni, ancora insegnando loro e promettendo loro che sarebbe arrivata la forza dall'alto, la forza dall'alto, la potenza dall'alto, che poi arriverà il giorno di Pentecoste con lo Spirito Santo. Quindi è gioia da un lato, ineffabile, perché siamo dalla parte di Dio, perché è inevitabile pensare che è Dio stesso che agisce in Cristo. E allora, se sono con Dio, chi mi può fare niente? Cosa mi preoccupa? Non ho più alcuna preoccupazione. Il creatore del cielo e della terra, colui per il quale tutte le cose sono, è dalla parte mia, non solo è dalla parte mia, ma mi invia, mi dà una missione e io la capisco bene e cerco di adempierla. Ecco che la coscienza è pura e sto tranquillo, ma dall'altra parte, come alla fine di un giorno di festa che si è passato in compagnia, ce ne andiamo tutti stanchi, felici, ma con un pizzico di nostalgia, perché in effetti il Maestro non ce l'ho più che in spirito, o meglio, non ce l'ho più che in quel piccolo cielo della terra che è l'Eucaristia. Dice il Signore: ecco, io rimango con voi fino alla fine dei tempi. E come rimane con noi? Sotto l'aspetto del pane e del vino. Nel pane e nel vino, che non sono più pane e vino, c'è la presenza reale di nostro Signore. E lì le anime nostalgiche del cielo trovano il loro riposo. Lì probabilmente ha trovato il suo riposo la Beata Vergine Maria. Quello era il cielo di Maria in terra. E proprio pensando a Maria, oggi è la festa del santuario e quindi della Madonna dei Boschi, che coincide con la festa dell'Ascensione, che è una festa tutta del Signore. Il Signore ha voluto associare a sé in tutta la sua opera, dal primo all'ultimo istante, la sua madre, la Santissima Vergine. Ci possiamo domandare perché non l'ha fatta salire al cielo insieme a lui in questo momento? L'ha lasciata qua,
L'ha lasciata qui perché è sopravvissuta sulla terra tanti anni, dice la tradizione, dopo l'ascensione del figlio. Perché non sarebbe stato più bello il trionfo del figlio insieme alla madre, vederla glorificata insieme a lui? Beh, questi interrogativi, fratelli e sorelle, in realtà sono dovuti alla nostra poca fede, perché la Madonna queste cose non se le è mai domandate. Perché mi hai lasciato qua, tu sei andato là, sei andato via? La Madonna questi pensieri non li ha mai fatti, perché lei è sempre stata l'ancella del Signore e ha sempre compiuto in lei la volontà di Dio, accettando le disposizioni di Dio, anche le più dolorose, con un spirito di totale filiale abbandono e adorazione di tutto ciò che ha disposto il Signore nella sua vita, anche, ripeto, delle cose più dolorose, come per esempio la morte in croce del figlio. La sopravvivenza della Santa Vergine all'ascensione di Cristo non serve alla persona di Gesù e in realtà neanche alla Madonna, perché lei non aveva bisogno di alcuna purificazione prima di entrare in possesso della gloria insieme al suo figlio. In realtà ad avere bisogno di Maria è la Chiesa nascente, sono gli apostoli, e lei accetta questo silenzioso ancora martirio perché per lei il suo riposo era stare col figlio, ma accetta questa ulteriore separazione dal figlio per quanto Dio vorrà, per il bene della Chiesa. E in effetti fu proprio in questi anni qui, tra l'ascensione di Gesù e l'assunzione della Santa Vergine, che gli apostoli e i primi fedeli incominciarono a conoscere Maria, che era rimasta nascosta in filigrana. Perché? Perché finché c'era Gesù, tutta l'attenzione era necessariamente e giustamente rivolta a Gesù, non poteva essere diversamente. Ma una volta salito Gesù al cielo, chi c'è? C'è la madre del Signore. E lì cominciano forse a venerarla, a amarla. E proprio lì forse inizia quella ininterrotta bimillenaria tradizione di amore che i veri cristiani hanno avuto e continuano ad avere per lei. Non si può essere cristiani, non si può essere di Cristo, dice San Paolo VI, senza essere mariani, senza essere di Maria. Furono anni di esilio per lei, di esilio dal cielo dove era il suo figlio, ma anni importantissimi per noi, perché alcune tra le pagine più belle del Vangelo di San Luca non le potremmo leggere oggi se lei non le avesse raccontate all'evangelista che andava cercando notizie su ciò che era accaduto. Vengono direttamente da lei l'annunciazione, la visitazione, le pagine bellissime dell'infanzia di Gesù, tutto viene da lei, tutto viene da lei. Nascostissima, appunto, anni di esilio che lei ha dedicato ancora una volta al suo figlio e alla chiesa di suo figlio. Di lei si sarebbe potuto dire, più che di San Paolo, come San Paolo ha detto di se stesso, che aveva il desiderio di essere sciolta dal corpo per essere con Cristo, Filippesi 1:23. Questo è un desiderio che tutti noi cristiani dovremmo sentire. Perché? Perché non c'è niente di più cristiano del sentirsi pellegrini ed esuli in questo mondo, in questa terra. Il cristiano vive nel mondo come in una terra d'esilio. Perché? Perché il nostro cuore, fratelli e sorelle, è lì dove vediamo ascendere Gesù. Il nostro cuore è lì dove non c'è più morte, dove non c'è più lacrima, dove non c'è più separazione, dove non c'è più malattia, dove non c'è più sofferenza, dove non c'è più morte. Perché? Perché il Signore è questo che ci ha preparato, un posto dove non c'è più ingiustizia, ma la giustizia è la vita stessa, perché la giustizia, che è la santità, sarà Dio in tutti, riempirà l'anima nostra. È lì che anela, è il luogo dove anela il nostro cuore, dove anela il cuore del cristiano che, ripeto, vive in questo mondo, come ci ha detto di fare nostro Signore, vivere nel mondo senza essere del mondo,
senza essere del mondo. Sappiamo che è un miraggio quanto accade qui, perché? Perché passa in fretta, dura una stagione, non c'è niente che rimane per sempre, niente. Qualunque piccola soddisfazione noi possiamo godere qui è una piccola soddisfazione momentanea che già neanche arriva, che già lascia l'amaro in bocca, perché saremo costretti a lasciarla, a perderla. Ecco perché siamo pellegrini esuli in questo mondo. E questa consapevolezza di esilio in terra cresce nella misura in cui cresce la nostra vita interiore. Quanto più attraverso la preghiera, mandiamo il cuore, come dice San Paolo, alle cose di lassù e ci sentiamo lontani dal nostro bene, perché dice sempre Gesù che lì dove è il nostro cuore, lì sarà il nostro tesoro, o lì dove è il nostro tesoro, lì sarà il nostro cuore. Se il nostro tesoro è nei cieli, lo poniamo lì, vediamo che davvero viviamo una condizione quasi, potremmo dire, di tristezza, ma non è tristezza, perché la finalità della nostra vita noi ce l'abbiamo ben chiara. Abbiamo la fede, fratelli e sorelle, che ci illumina nel cammino di questa vita, e sappiamo, il cristiano sa, che tutte le cose che può godere di questo mondo sono dei mezzi, non dei fini. Questo è il grandissimo problema dell'infelicità del tempo presente, e non solo del tempo presente. Il fatto di rendere cose che per se stesse sono contingenti e passeggere dei fini assoluti. E quando inevitabilmente perderemo quelle cose contingenti e passeggere, lì sarà la sofferenza più grande, perché avremo posto tutte le nostre speranze, tutte le nostre aspettative su cose che per se stesse sono destinate alla morte, a passare. Questo è lo spirito del cristiano, che sa che è breve il suo giorno sulla terra, ma nonostante questa consapevolezza è operoso nel bene. Perché? Perché sa che facendo il bene aumenta quel grado di comunione con Dio, che è la grazia che il Signore ci dona. Tutto questo, cioè tutta questa dinamica, la nostalgia per il cielo che tutti i cristiani dovrebbero sperimentare, la Santa Vergine l'ha sperimentato in un grado eminente, come nessun altro. Ma la sua nostalgia per il cielo, cioè dal momento che vede il Figlio salire e c'è questa separazione, lei viene lasciata qui, ha due caratteristiche singolari rispetto alla nostra, quella che deve essere la nostra nostalgia per il cielo. Queste due caratteristiche sono dipendenti da due prerogative fondamentali che solo lei ha avuto e nessun'altra creatura avrà mai: l'Immacolata Concezione e la maternità divina. L'Immacolata Concezione, il fatto che è stata preservata dal peccato originale, la pone in una posizione privilegiata di fronte al cielo. Perché? Perché ciò che sperimentiamo noi a motivo del peccato originale, cioè il disordine delle potenze interiori, cioè questa inclinazione che abbiamo verso il male, questi dubbi che ci assalgono, queste preoccupazioni, ansie per il futuro, le tentazioni di ogni genere, lei non le ha avute. Lei non le ha avute. Proprio perché tutte queste cose sono conseguenze del peccato originale. E quindi quei timori, anche salutari, che hanno avuto anche i santi, che a volte si preoccupavano, giustamente loro, di salvarsi l'anima, dire: oh Signore, come faccio? Lei non ce l'ha mai avuto. Cioè, la Vergine non ha mai avuto dubbio su questo. Mai. Mai. Noi sì. E quindi, questa è la prima cosa. Seconda prerogativa, la maternità divina, cioè lei aveva un rapporto singolarissimo con la Santissima Trinità, figlia prediletta del Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo, un rapporto tale che faceva sì che la sua, veramente il suo tesoro era tutto in cielo. Quando Gesù dice ai suoi apostoli: vado a prepararvi un posto, chi può immaginare cosa non abbia detto Gesù a sua madre? Vado a prepararti un trono? perché poi sappiamo che l'ha incoronata regina. E quindi quando gli angeli li sentiamo dire: uomini di Galilea, che state a guardare nel cielo, che guardate il cielo, cioè dicevano a quegli uomini di non guardare al cielo ma di guardare alle cose della terra, perché era il momento quello per loro di andare a lavorare e portare il Vangelo di Cristo fino ai confini della terra. Beh, non era rivolto ovviamente alla Santa Vergine. Chi poteva dire a lei, figlia di Dio prediletta, sposa dello Spirito Santo e madre del Figlio Divino, di non guardare lassù dove era tutto il suo cuore? Non è a lei che si indirizzavano gli angeli dell'ascensione, scesi a strappare gli apostoli dalla muta contemplazione del cielo. Non a lei, non a lei. Però, nonostante non fosse a lei di non dire guardare il cielo, lei stava in terra e guardava la terra. E nonostante ora, fratelli e sorelle, lei effettivamente l'ha raggiunto il luogo dove era il suo cuore quando viveva qui in terra dopo l'ascensione del Figlio, beh, non ha smesso di guardare alle cose della terra. E questo lo sperimentiamo, fratelli e sorelle, nelle nostre esistenze miserabili. Perché? Perché la Madonna non ci abbandona un istante, è sempre accanto a noi. Quante volte l'abbiamo invocata e ne abbiamo sentito l'efficacia, l'efficace intercessione. Quante volte è bastata dire un'Ave Maria per allontanare le tenebre più oscure dal nostro cuore e dall'anima nostra. Quante volte ci è bastato alzare gli occhi a un'immagine della Madonna e sentirne la consolazione nel cuore. Lei non si dimentica dei suoi figli secondogeniti che ancora sono in questa valle di lacrime. Avrà tempo la Madonna di godersi il cielo, avrà tutta l'eternità per godersi e per bearsi del suo Gesù. Lei che in effetti da un lato si rattristava di vederlo salire su perché non era più fisicamente con lei, ma intanto in quanto egli era l'oggetto fondamentale del suo amore, perché oltre a essere il suo Dio che lei amava in un modo perfetto, era anche il suo figlio secondo la carne, beh, si rallegrava più di ogni altro a vederlo salire in cielo, perché Gesù lo diceva agli apostoli: se mi amaste vi rallegrereste che io salgo al Padre, perché non c'è, questa è la mia glorificazione. E quale cuore ha amato, ama e amerà Gesù tanto quanto il cuore di Maria? Allora è vero, adesso il suo cuore e il suo corpo è lì in cielo, ma ancora noi, fratelli e sorelle, non ci stanchiamo di invocarla e di chiederle di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi per avere pietà di noi, per intercedere per le nostre miserie. Possiamo davvero con tutto il cuore chiederle di non darsi pace finché non ci avrà visti salvi in cielo, a benedire e a cantare le misericordie del Signore per tutta l'eternità, perché è questa la sua funzione. Il Signore ce l'ha data per questa e l'ha lasciato per questo in terra, l'ha lasciata per noi. E anche adesso in cielo, nonostante sia la creatura più perfetta e più amata dal Signore, è lì per noi, per intercedere per noi. Allora, con fiducia di figli, non stanchiamoci di invocarla, non stanchiamoci di pregarla, non stanchiamoci di venerarla e di onorarla, perché non la pregheremo mai tanto abbastanza, non l'ameremo mai tanto quanto l'ha amata il suo Figlio, non la onoreremo mai tanto quanto l'ha onorata lui e la onorano e venerano gli angeli del cielo. Con questa fede, fratelli e sorelle, abbandoniamoci tutti nelle mani di lei, nelle mani della nostra Madre Santa, che la cui missione è proprio questa, è portarci in cielo. Se ci affideremo a lei, se la lasceremo entrare nella nostra vita, se la invocheremo, se la pregheremo, beh, stiamo sicuri che non ci perderemo, perché una condizione essenziale, un segno fondamentale della predestinazione al cielo è proprio l'amore a Maria, è proprio la devozione a Maria. Posso osare di dire che chi ama la Madonna, chi venera la Madonna, non andrà mai all'inferno, non andrà mai all'inferno, è un segno della predestinazione finale, della salvezza eterna. E questo, fratelli e sorelle, auguro a me con tutto il cuore e a tutti voi di non perdere mai l'amore, la devozione e l'attenzione che dobbiamo avere verso questa cara madre per godere di quel posto che il suo figlio ci è andato a preparare, posto in cui lei già ora gode, vive e regna per i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.